Fra note e parole, alla scoperta dei testi delle canzoni italiane, a cura di Luisa Perugini, con la consulenza del professor Alfredo Luzzi.
Professor Luzzi, ancora per la giornata della memoria, oggi cosa ci propone?
Beh, oggi vi propongo una canzone molto nota che ha avuto un grande successo di Guccini, che è Auschwitz, una canzone del novembre del 64 che ora è possibile trovare nell'album Anfiteatro Live 2005, ma vorrei aggiungere che la canzone è stata portata al successo non soltanto da Francesco Guccini ma anche dai Nomadi, che la cantavano con un testo leggermente diverso.
Anche recentemente abbiamo presentato canzoni di Guccini e dunque non occorrono aggiornamenti sulla sua attività, anche perché sappiamo che si è ritirato dalla scena musicale.
Sì, in effetti Guccini ha fatto una scelta secondo me molto saggia. Dopo una lunghissima carriera, fra l'altro è diventato famoso anche come scrittore, e ha deciso di ritirarsi dalle scene, ma certo il suo contributo alla musica contemporanea italiana è stato fondamentale.
E allora ci commenta il testo della canzone, resa famosa anche da una interpretazione dei Nomadi.
Beh, questa canzone è indubbiamente una delle più celebri di Guccini, perché simboleggia la partecipazione ai drammi umani, ma ci fa capire anche come Guccini intendesse la musica non solo come divertimento, ma anche come strumento di denuncia, non necessariamente magari rivoluzionario, come è capitato per una canzone che abbiamo analizzato intitolata L'Avvelenata. Guccini prende in esame il tema dell'Olocausto, ma la canzone è divisa in due parti nettamente distinte. Nella prima parte c'è la storia di un bambino che viene gasato, quindi passato per il camino, ma la seconda parte trascende l'episodio particolare e trascende anche proprio il riferimento alla Shoah per abbracciare una riflessione più ampia sulla forza del male nella dimensione umana. E la prima strofa presenta la situazione in termini molto schematici. Il narratore, chi dice io, è un personaggio morto da bambino in una condizione strana, e l'insistenza sul termine morto in apertura dei primi due versi: son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento.
Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il cammino, e adesso sono nel vento.
Ecco, questa insistenza sul termine morto crea un'atmosfera cupa e nostalgica che accompagna tutto il brano. E poi ancora c'è da notare la durezza di quel con altri 100 che evidenzia l'impersonalità del massacro, cioè appunto la vastità del massacro. E la prima strofa si chiude poi con la presentazione della situazione attuale: il narratore, il bambino, si trova nel vento, essendo stato gasato e poi bruciato nei forni, le sue ceneri sono disperse nell'aria, e quindi adesso sono nel vento, adesso sono nel vento. Fra l'altro questa frase è ripetuta anche nella seconda strofa: ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento.
Come ho detto in trasmissioni precedenti, è abbastanza sorprendente il fatto che su tre canzoni che abbiamo esaminato relative alla giornata della memoria, in tutte e tre è molto forte questa tematica del vento, sia in riferimento al fumo dei camini nei forni in cui venivano bruciati i cadaveri, ma proprio anche questa tematica del vento, della leggerezza probabilmente rispetto alla pesantezza, alla gravità della condizione dei prigionieri. E invece invece la seconda strofe tratteggia più la scenografia del dramma, mettendo in evidenza in rilievo subito il nome terribile, evocatore di sofferenza e paura, Auschwitz. E poi, quindi comincia la seconda strofe, ad Auschwitz c'era la neve. E poi appunto anche la sofferenza ambientale, l'inverno, il freddo, la neve. Cioè questi luoghi che fra l'altro potrebbero essere questi elementi la gioia di un bambino, ma non certo di colui che lì si trova invece a morire. E poi c'è l'ambiguità del fumo e del camino, che se da una parte ricordano scene di tranquillità domestica, qui ovviamente hanno un ben altro significato. E la terribile fine di questo bambino è soltanto accennata, senza cadere in particolari macabri, ma semplicemente con l'immagine di un fumo che sale e la presenza di persone che scompaiono però per ritrovarsi nel vento. La terza strofa funge invece da collegamento tra le due parti del pezzo, opponendo alla massa il suo silenzio. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio.
Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio.
Qui appunto è la denuncia, anche non solo del silenzio nel campo di concentramento, ma il silenzio di coloro che non hanno parlato. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento.
È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento.
Cioè in pratica l'antitesi è questa: questi uomini non osano più parlare, sono spogliati della propria dignità e individualità, sono tra quei 100, lo saranno presto, tra coloro appunto che verranno gasati, però dall'altra c'è anche il fatto che chi sapeva spesso ha girato la testa dall'altra parte, non ha parlato e non ha denunciato questa esperienza di morte che oggi per noi è diventata paradigmatica della crudeltà umana. E Guccini in questo testo sembra pessimista, non ha fiducia nell'uomo e nella sua perfettibilità. E allora è molto interessante sul piano stilistico il fatto che alla fine di questa strofa ci siano due versi consecutivi che hanno come elementi fondamentali i termini uomo e fratello, e questi due elementi, questi due termini uomo e fratello, sono legati dal realismo terribile del verbo uccidere. Io chiedo, e qui appunto si avvia la seconda parte, la parte della denuncia, le prime tre strofe sono il racconto dell'episodio e già nella quarta però c'è la parte riflessiva, la parte gnomica di denuncia. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, e eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento.
Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento.
Quindi da una parte c'è questa denuncia dell'incapacità di capire come possa un uomo uccidere il proprio fratello, e dall'altra però c'è anche l'evidenza, il non poter non constatare, l'evidenza del fatto: siamo a milioni in polvere qui nel vento. E qui c'è anche un passaggio, perché se all'inizio aveva detto siamo in 100, ovviamente si riferiva ai bambini probabilmente, qui siamo addirittura a livello di milioni. Nella quarta strofa invece c'è una sorta di grido di rabbia impotente e disperato, e questo grido è ottenuto nella sua vastità da sapienti scelte lessicali, perché si parla del cannone che ancora tuona, ancora non è contento di sangue la belva umana, e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento.
Ancora tuona il cannone, e ancora non è contenta di sangue la bestia umana. ancora ci porta il vento.
Dunque, da una parte allora l'umanità è vista come una belva, bestia umana, quindi la felinità umana, che appunto non è contenta di versare sangue, e più ancora in questa tematica della felinità c'è forse un ricordo culturale di Guccini, che appunto è una persona molto colta, del principe di Machiavelli. Machiavelli appunto che presenta l'uomo come bruto, come animale regolato solo dagli impulsi irrazionali e incontrollabili. E poi ancora proprio la ripetizione, la tecnica anaforica di ancora, 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 ancora tuona il cannone, ancora non è contento di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Però diciamo che Guccini non se la sente di chiudere in maniera così pessimistica la denuncia, vuole lasciare una speranza, una via di scampo all'uomo. E allora ecco il significato dell'uso del futuro nell'ultima strofa, che si apre ancora con "io chiedo", con cui si era aperta la quarta, diciamo la fine della terza. "Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare".
Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare.
Quindi questo chiedere non è soltanto un'esigenza di conoscenza e di speranza, ma anche una sorta di preghiera, una speranza che vorremmo tutti che si realizzasse veramente. E la speranza è tutta contenuta in quel verso: a vivere senza ammazzare. E a quel punto il vento, questo vento appunto che domina tutta questa canzone, e il vento si poserà, il vento si poserà.
E il vento si poserà, e il vento si poserà.
Cioè non ci sarà più quel vento di violenza che simbolicamente ha disperso o disperde ad Auschwitz le ceneri di coloro che sono stati massacrati dalla barbarie nazista. La strofe finisce con "io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà". Da un punto di vista, diciamo, stilistico, la canzone non presenta delle rime se non occasionali come quelle della prima strofa, e il ritmo è invece costituito dalla brevità dei versi, che sono costituiti da frasi compiute che creano appunto delle brevi sequenze. Ovviamente sono presenti quelli che in critica stilistica si chiamano enjambement. Il primo enjambement fondamentale è "non ho imparato a sorridere", del bambino appunto che ha avuto questa triste sorte, e l'altra, in riferimento invece all'umanità, che non è contenta mai di sangue. Quindi da una parte il bambino che non ha imparato a sorridere, e dall'altra invece la felinità dell'uomo che non è contento di sangue.
Si poserà, e il vento si poserà.